Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Nessun elemento negativo nella procedura su Nicole Minetti, così il Ministero della Giustizia risponde alle richieste di chiarimenti di Mattarella. Il Quirinale aveva firmato la grazia, ma sono sorti dubbi sull'istruttoria degli uffici di Nordio. Le informazioni diffuse sono prive di fondamento, ha risposto in serata Nicole Minetti. La Casa Bianca punta il dito contro l'odio di sinistra dopo l'attentato alla cena presidenziale di Trump. Il tema principale resta però la clamorosa falla nella sicurezza che ha permesso la sparatoria. In serata in tribunale la convalida dell'arresto dell'uomo fermato, per cui si aspettano anche nuove accuse. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia a Nicole Minetti. La richiesta di informazioni è arrivata dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano di notizie che riguardano l'adozione del minore che è valsa la concessione della grazia. Le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare. Così in serata ha risposto Minetti. Secondo il giornale ci sono aspetti poco chiari sull'iter dell'adozione del bambino. L'elemento determinante per giustificare la grazia è stata proprio la sua necessità di cura. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Principe.
Minetti ottiene la grazia umanitaria per aver adottato con il suo compagno Giuseppe Cipriani un bambino in Uruguay. Ora però, lo ha rivelato il Fatto Quotidiano, emerge che i genitori del bambino sarebbero vivi. Precisamente, il bambino ha una madre biologica in Uruguay che da metà febbraio risulta scomparsa e sarebbe vivo anche il padre e anch'egli identificato. Ecco perché Minetti e il compagno hanno intentato una vera e propria causa contro di loro per ottenere l'adozione. Il bambino è nato a fine 2017, nel gennaio 18 il tribunale in Uruguay lo affida a un istituto per minori per un massimo di 45 giorni proprio per la delicata situazione della famiglia, tanto che il giudice dispone di creare un legame tra madre e figlio e verificarne il ricongiungimento. Se le cose stanno così, quindi, ci sarebbe molto da chiarire. Infatti, in modo inusuale, la Presidenza della Repubblica lo ha fatto. È Nordio che deve istruire la pratica e portarla al Colle. In una nota, il Quirinale spiega che il Capo dello Stato non ha strumenti di indagine che invece appartengono al Ministero della Giustizia, a cui spetta, infatti, la proposta di grazia dopo la verifica dei requisiti. Il Ministero ha assicurato che i chiarimenti arriveranno a breve. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, ha dichiarato: abbiamo acquisito i dati e svolto le verifiche che ci richiedono. Deve il Ministero. La Procura Generale ha fatto sapere di aver chiesto al Guardasigilli l'autorizzazione a nuovi accertamenti. Vedremo cos'altro emergerà. Di certo è una nuova grana per Nordio, dal caso Almasri alla batosta del referendum. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni e, dopo la tensione sul decreto sicurezza, il governo rischia nuove frizioni con Sergio Mattarella.
E in serata il Ministero della Giustizia ha fatto sapere di aver terminato le verifiche richieste dal Quirinale. Nessun elemento negativo nella procedura su Minetti è il risultato delle verifiche. E veniamo ora agli Stati Uniti. In serata è iniziata l'udienza preliminare per Cole Thomas Allen, accusato della sparatoria alla cena di Donald Trump con i corrispondenti della stampa straniera. La procuratrice distrettuale di Washington ha fatto sapere che saranno formulati nuovi capi d'accusa oltre a quelli che già si conoscevano: tentato assassinio del presidente, trasporto d'armi con l'intento di commettere reato e l'esplosione di colpi d'arma da fuoco nel corso di un crimine violento. Finora ci sono stati diversi interrogatori, anche alla sorella, che ha dichiarato che Allen avrebbe detto di voler agire contro quelli che, secondo lui, erano i problemi del mondo. Il tema principale resta però la clamorosa falla nella sicurezza attorno al presidente. Secondo diversi media, la cena non sarebbe stata considerata un evento nazionale di sicurezza speciale. A New York abbiamo raggiunto Marina Catucci.
seguendo le dirette che sono, perché qua da noi era prima serata, quindi tutte le, immediatamente dopo la programmazione televisiva è cambiata dappertutto, anche come negli online eccetera, e vedere tutti questi giornalisti vestiti come la notte di Capodanno andare in onda visibilmente scossi e sentire i racconti, vedere quello che stava succedendo, sentire proprio la dinamica, non c'era niente qua di messa in scena. E poi una messa in scena che mette sulla graticola il sistema di sicurezza della Casa Bianca, del presidente, quindi delle massime cariche degli Stati Uniti. Adesso la polemica è: ma questo sistema di sicurezza è un collabrodo, vengono fuori dei dettagli, ad esempio il red carpet dal quale passano tutti prima di rientrare nella barroom, dal quale passa anche il presidente, il vicepresidente e compagnia bella, era fuori il perimetro di sicurezza. Quindi viene fuori veramente una massa di incompetenti che dovrebbero stare dietro alla sicurezza di tutte le più grandi cariche dello Stato.
Viviamo in un mondo di pazzi, ha commentato Trump dopo l'accaduto, minimizzando l'attacco, mentre la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha puntato il dito contro un culto di odio di sinistra contro il presidente. È la terza volta che Trump scampa un attentato e solo l'ultimo episodio di violenza politica in questa amministrazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Stephen Marsh è uno scrittore canadese che ha pubblicato un libro dal titolo La prossima guerra civile. In un'intervista di qualche mese fa a Radio Popolare si chiedeva: ora l'America si trova davanti a un bivio, sarà la violenza o la politica che determineranno il futuro del paese? E aggiungeva: l'odio e la paura sono le armi migliori in mano a Donald Trump. L'aggressione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca si inserisce in questo clima di contrapposizione, di radicalizzazione della società degli Stati Uniti. Per il tycoon, che alcuni credono un prescelto da Dio dopo che si è salvato dai colpi sparati da Thomas Matthew Crook a Butler nel luglio del 2024, il tentativo di sabato notte può essere sfruttato politicamente in un momento molto difficile per i suoi consensi. Basti pensare a cosa ha fatto qualche mese fa dopo l'omicidio di Charles Kirk, l'ondata censoria nei confronti degli oppositori, le accuse maccartiste contro i suoi critici. Allora era con il vento in poppa, senza freni, adesso un momento diverso, ma sono molti a pensare che a lui farebbe comodo, in vista delle elezioni di medio termine, quel caos, quell'odio e quella paura di cui parlava Stephen Marsh. La Casa Bianca sta mettendo in atto una strategia per rendere più difficile il voto, e di oggi la notizia che funzionari e investigatori dell'amministrazione Trump sono sparsi per tutto il paese alla ricerca di documenti riservati, esercitando pressioni per ottenere l'accesso alle apparecchiature di voto e riesaminando casi di frode elettorale già respinti da tribunali e commissioni di controllo bipartisan. È chiara la volontà di preparare il terreno per tentare di dichiarare nulle in alcune contee o città, con la scusa di brogli inesistenti, le elezioni del novembre prossimo. Un clima di tensione non farebbe altro che aiutare Trump nel suo tentativo. Per certi versi, per lui la violenza politica è benvenuta, è il signore del caos, colui che alimenta le tensioni e divisioni politiche che possono essere poi la chiave per mantenere il suo potere.
E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Trump ha detto che quando saranno pronti a negoziare sul serio, gli iraniani lo potranno chiamare. Oggi il presidente riunisce alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale. Ancora non si vede però una strategia chiara per uscire dalla guerra. Al momento, comunque, la tregua regge, almeno quella tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra. Emanuele Valenti.
Negoziato fermo, canali di comunicazione aperti. E lo stato del quadro diplomatico Stati Uniti-Iran. Gli sviluppi degli ultimi giorni confermano tutta la distanza tra le parti, nessuna delle quali vuole fare un passo indietro. Ma l'economia globale non può più sostenere a lungo il blocco dello stretto di Hormuz e le pressioni, soprattutto sulla Casa Bianca, stanno aumentando. Secondo il sito americano Axios, gli iraniani avrebbero proposto la riapertura del Golfo alla navigazione, con la rimozione di entrambi i blocchi, a patto che la questione del nucleare venga trattata in un secondo momento per un'intesa complessiva. Non ci sono conferme ufficiali, ma sull'impossibilità di arrivare subito a un accordo totale, complessivo appunto, quello che sulla carta vorrebbe Trump, sembra esserci la consapevolezza di tutti. Oggi il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, è stato in Russia. Prima era stato in Pakistan e Oman. Il Cremlino non può facilitare la trattativa, ma le dichiarazioni che arrivano dalla Russia sembrano confermare la strategia iraniana, mettere in campo un piano per arrivare a un'uscita graduale della guerra, piano che appunto richiederebbe il coinvolgimento di altri attori. Il cancelliere tedesco Merz ha detto che gli iraniani stanno negoziando ormai da una posizione di forza e che non si vede una exit strategy, una via d'uscita, lato americano. La prima cosa quindi sarebbe Hormuz, ma anche su questo la distanza è notevole. Gli iraniani insistono, hanno presentato una legge in Parlamento, sul pagamento di una tariffa da parte delle compagnie marittime, ipotesi alla quale però è praticamente contraria tutta la comunità internazionale.
La tregua tra Iran e Stati Uniti quindi tiene, molto meno invece regge quella in Libano. Dopo i 14 morti di ieri, oggi l'esercito israeliano ha sparato ancora. Hezbollah, da parte sua, ha ribadito di essere assolutamente contraria al negoziato diretto con Israele, che sta conducendo il governo di Beirut. E se la guerra in Iran prosegue e continua il blocco dello stretto di Hormuz, si rischia la crisi energetica più grave della storia. L'allarme oggi è stato ripetuto in Parlamento da Confindustria durante le audizioni sul documento di finanza pubblica del governo, che verrà votato nei prossimi giorni. Alle audizioni oggi anche i sindacati e i comuni. Per l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, con il caro energia e i finanziamenti ridotti sono a rischio i servizi ai cittadini. Se il tema è lo scostamento di bilancio, cioè spendere anche oltre i parametri europei, le parti sociali non sono contrarie. In una situazione di crisi internazionale, la strada, sostengono anche i sindacati, può essere percorsa, ma tutti pongono la questione delle finalità, degli obiettivi che devono essere perseguiti. In questo contesto, domani arriverà al Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto 1 maggio in materia di lavoro e salari. L'obiettivo principale sarebbe l'incentivo all'occupazione solo per chi applica il salario giusto, su cui non c'è però un'indicazione precisa, tranne un richiamo ai contratti collettivi nazionali. Marcello Dell'Utri è stato rinviato a giudizio per non aver dichiarato una serie di donazioni fatte da Silvio Berlusconi a lui e alla ex moglie Miranda Ratti. Nel periodo che va dal 2014 al 2024 si parla di una cifra pari a 42 milioni di euro. A causa della condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, il fondatore di Forza Italia avrebbe dovuto comunicare ogni cambiamento o crescita del suo patrimonio. Nel marzo del 2024, per le stesse accuse, il Tribunale di Firenze aveva ordinato il sequestro preventivo di oltre 10,84 milioni di euro a Dell'Utri e a Ratti. E siamo in chiusura. Cinque gli indagati noti, ma sarebbero molte di più le persone coinvolte nell'inchiesta che sta sconvolgendo il sistema arbitrale italiano. Non solo il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore del VAR Andrea Gervasoni. Le ipotesi di frode sportiva riguardo ad alcune partite giocate tra il 2024 e il 2025 sono contestate in concorso con più persone, ancora non conosciute. Intanto oggi l'Associazione Italiana degli Arbitri si è riunita per nominare il sostituto di Rocchi, che si è autosospeso in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati. La scelta è ricaduta su Dino Tommasi, ex arbitro, già componente della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B. Come potrebbe proseguire la vicenda lo abbiamo chiesto a Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
Quello che di solito succede in questi casi è che se la Procura di Milano, la Procura della Repubblica, entra in possesso di documenti, prove, indizi veramente importanti, il processo sportivo si potrebbe riaprire. Succede spesso. La chiusura dell'indagine sportiva da parte della Procura federale è uno dei temi su cui la politica potrebbe cercare di appellarsi per chiedere appunto un commissariamento della FIGC, perché la Procura federale dipende dalla FIGC e, come ha detto Abodi, è un po' strano, ha detto lui, che sia stata chiusa così in fretta un'indagine da parte della Procura federale sportiva, appunto. In realtà non è strano, semplicemente i giudici sportivi non hanno molto modo di indagare su queste cose, non possono fare intercettazioni, non possono fare acquisizione di documenti mandando la polizia negli uffici. Quindi è ovvio che se non c'è nella denuncia o in alcune testimonianze del contenuto che può portare a evidenziare una frode sportiva, un crimine sportivo, la procura sportiva chiude.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.